Grazie mille. Grazie, perfetto, ottimo. Io cerco di essere brevissima e di darvi così due o tre flash di come la vedo io, ecco, diciamo, di come la penso io. Io sono di Bologna e a Bologna c'era un certo onorevole Bersani, che non ha niente a che vedere con il Bersani di oggi, diciamo, della politica di oggi. Era un cattolico, Giovanni Bersani, è stato uno dei primi parlamentari europei quando è nata l'attuale Unione Europea, ed è tra quelli che hanno di fatto inventato ed organizzato i rapporti con l'Africa, con i Caraibi, con il Pacifico. È famoso e noto per la cosiddetta convenzione di Lomé. Comunque era un uomo che, amico della mia nonna, quindi che oggi avrebbe ben più di 100 anni, che ha dedicato tutta la sua vita all'Africa e a questi tipi di attività. Io sui 13-14 anni lo incontro perché viveva, diciamo, frequentava casa mia, ecco, col fatto che era amico di mia nonna. Aveva un po' alcuni dati caratteriali identici al nostro Monsignor Leuzzi, appena ti acchiappava non ti mollava più. E quindi la prima cosa che fece questo onorevole Bersani fu di dire: bene, perfetto, tu quest'estate vieni con me in Africa. Mio padre disse: tu non vai assolutamente da nessuna parte. A 14 anni tu hai un dovere, che è quello di studiare. Tu studi, ti prepari, impari. E se vuoi essere veramente utile all'Africa, alla comunità, prima studi e poi vai in Africa. Io la vissi malissimo perché, da un lato, perché volevo andare in Africa, no? 14 anni, figurati, pensi di poter fare di tutto ed aiutare, comunque aiutare per il solo fatto che ci metti l'entusiasmo, diciamo. E poi perché in qualche modo misi addirittura in discussione mio padre, nel senso che disse: ma questo è egoista, quello che vuole mio padre è che io studi invece di poter fare del bene al resto dell'umanità. Ora, mio padre ha fatto tutta la sua vita il medico, lo ha fatto fino al Covid, mio padre ha oggi 89 anni, quindi l'ha fatto veramente fino a che ha potuto farlo, ecco, in qualche modo. E non credo affatto che sia un uomo egoista. Credo al contrario che sia un uomo che alcune cose, lui ha fatto tutta la sua vita in fuci quando era giovane a Bologna, che fosse al contrario un uomo che alcune cose le vedeva e le aveva capite. E cioè che questi concetti di studiare, amare, servire, sono sì concetti individuali, cioè che servono alla nostra formazione, ma che in realtà devono assumere una dimensione sociale. E che ognuno di noi deve essere pronto a farlo e essere in grado in qualche modo di capire ed inserirsi al momento giusto. Perché ho raccontato questo stupido episodio di vita? Perché secondo me studiare, amare e servire, come sono stati messi insieme, ci portano in realtà a dire, almeno nella mia ottica, che di fatto un codice etico deve in realtà diventare in qualche modo quasi un programma politico in questi tre verbi. Fatemi cominciare, io per non farne neanche la fatica di portarmi un libro, mi sono fotocopiata stamattina la pagina di un libro che è appena uscito, di uno storico che introduce e inizia parlando di cambiamento d'epoca. Spero che vi leggo, sono cinque righe, poco di più, e vediamo se, spero che riusciate a seguirle anche se le leggo. Allora, quando proviamo a capire il tempo in cui viviamo o la nostra stessa vita personale, vediamo con facilità solo ciò di cui abbiamo più coscienza. Tranne che in casi di grande evidenza, percepiamo invece in ritardo le mutazioni e in particolare quelle più innovatrici. Il fenomeno ha anche radici psicologiche, perché il cambiamento può ferire o irritare, e preferiamo quindi ignorarlo. Più spesso però il motivo sta nelle categorie che costruiamo per leggere una realtà che, evolvendo, rende quelle stesse categorie sempre più sfocate. Accadono però di tanto in tanto eventi che, oltre a determinare il cambiamento, lo rendono visibile. E per noi occidentali, questo sono, lui descrive alcuni momenti, tra cui l'invasione russa, il Covid e varie cose. Allora, cambiamento d'epoca. Siamo in un cambiamento d'epoca, di sicuro, ma i cambiamenti d'epoca non nascono un giorno. I cambiamenti d'epoca si costruiscono, succedono nel corso del tempo. Proprio perché avvengono lentamente, è difficile coglierli, è difficile capirli, appunto ci viene da capirli in ritardo. Capiamo sempre molto bene la storia perché ce l'hanno descritta qualificandola, ce l'hanno descritta pulendocela, dandoci solo gli elementi fondamentali, togliendo le cose che ci distraggono, facendoci una narrativa, cioè già dandoci il senso della storia. Il quotidiano e il cambiamento è molto più difficile da cogliere e quindi capire che cosa sta succedendo, interpretarlo e quindi saper agire ci richiede per forza lo studiarlo. Conoscenza fondamentale, ma studiare non vuol dire, cioè se avessi davanti una platea di studenti direi delle cose diverse, perché cercherei di spiegare a loro che hanno deciso di fare un certo percorso cosa vuol dire dover studiare. Io non dico affatto che, non sto dicendo che dobbiamo tutti essere speculativi, al contrario, sto dicendo dobbiamo tutti fare tutto il possibile per capire, e soprattutto in un mondo, quello di oggi, dove ci vengono date migliaia di informazioni e sono tutte informazioni che però noi non sappiamo mettere insieme. L'elemento fondamentale è quello del capire e conoscere. Non può esistere, secondo me, la capacità del servire se non hai fatto uno sforzo per capire quello che sta succedendo. Sicuramente c'è l'astrofisico che farà il suo dovere, che metterà in atto il suo talento e lo userà per spiegarci l'astrofisica. Così come c'è chi nella vita, come me, cerca di occuparsi di diciamo rapporti globali e culture giuridiche, che farà il suo lavoro nel suo mestiere, il suo mestiere. Ma l'elemento fondamentale in assoluto è: devi studiare, devi capire, non devi partire per l'Africa a 14 anni se prima non hai capito perché ci stai andando, e questo a livello individuale. A livello però di società complessiva, devi capire quello che succede, perché se non capisci, se non studi, non sarai mai utile a nessuno. Ma ripeto, studiare vuole anche dire quello che facevano i nostri nonni, forse anche i nostri genitori, quelli che andavano al bar e leggevano il giornale al bar e parlavano col vicino, cioè quelli che si confrontavano con le idee che sentivano. Non quello che si accende internet e che legge e leggiamo. Se noi andassimo tutti al bar al mattino, uso delle metafore ma credo che sia poi anche più chiaro, tutti noi qui a Teramo andiamo ciascuno nel proprio bar a chiacchierare con le persone che incontriamo nel proprio bar. Dov'è la differenza rispetto al fatto che invece qui adesso accendiamo tutti internet, andiamo tutti sulla stessa pagina di Wikipedia e ci prendiamo tutti la stessa notizia? Qual è la differenza fondamentale? Che, secondo me, nel primo caso hai fatto quello che potevi per studiare, per conoscere, per capire. Hai avuto la stessa notizia di Wikipedia che abbiamo avuto tutti, hai avuto un'informazione, non hai assolutamente avuto la conoscenza delle cose. Esco da metafora, la smetto con tutti questi esempietti cretini. L'elemento è quello di dire: devi, non solo come individuo, ma come società, studiare e capire il perché delle cose, se no non capisci il cambiamento d'epoca, non capisci nemmeno che c'è un cambiamento d'epoca. Impari lo slogan epoca di cambiamento, cambiamento d'epoca, ma non capisci cosa vuol dire. Non capisci quindi come puoi amare. Studiare, amare e servire sono tutti e tre verbi transitivi. Se io cammino, cammino in solitudine, è un verbo intransitivo, vedo me stesso e cammino. Se io studio, amo, servo, è un verbo transitivo, lo faccio perché sto andando nella direzione di qualcosa. Sto anche influendo su quel qualcosa. Amare, nella mia logica, è ascoltare e capire quello che hai davanti. Se io capisco, se io studio, mi è anche più facile capire il bisogno dell'altro. Se io capisco il bisogno dell'altro, non gli proietto quello che io credo sia il bisogno, quello che mi piace credere che sia il suo bisogno, ma colgo veramente qual è il bisogno e cerco di esaudirlo. Di nuovo, lo possiamo vedere a livello individuale, ma quello che a me interessa di più è che proviamo a vederlo a livello sociale. Una società che ama è una società che conosce e dopo che ha conosciuto ha capito quali sono effettivamente i problemi e i bisogni. Io mi occupo di diritto internazionale, se volete, nell'internazionale è tutto ancora più complicato. È ancora più complicato perché almeno qui stiamo parlando la stessa lingua e stiamo assumendo che diamo lo stesso significato alle parole. Se tu moltiplichi questo per 100, per le 100 lingue, per le 100 sfumature di lingua, e di nuovo è metafora, con lingua intendo cultura, intendo capacità organizzativa del quotidiano, se non sei capace, se non conosci quel bisogno, poi non potrai amare quel bisogno, perché in realtà ami il bisogno stesso e lo aiuti. Una società che ama è una società che è in grado di essere solidale a tutti i bisogni. Amore a livello, amare uguale a livello sociale, io credo, solidarietà. Il professor Mirabelli, che è uno dei più noti, non è nato come costituzionalista, ma è uno dei più noti costituzionalisti dopo le sue esperienze di vita, vi può dire che solidarietà coincide con il concetto di cittadinanza, detto perché si capisca tutti in modo estremamente banale. Io non ho figli, pago le tasse, ma pago le tasse per mandare a scuola i vostri figli, perché? Perché voi siete cittadini italiani, avete un passaporto italiano. Io, ma ciascuno di noi, paga le tasse per una comunità. Il concetto di solidarietà è legato primariamente a quello di cittadinanza. Dico giusto, professore? L'amare a livello internazionale e di solidarietà ovviamente va oltre, però deve essere un concetto di questo genere, cioè di solidarietà nel senso di condivisione e di creazione di quegli strumenti che non solo volere bene o fare beneficenza, ma appunto costruire quella società che ama in questo senso e dove molte volte amare significa fare dei passi avanti verso la persona, ma anche fare molti passi indietro. Cosa vuol dire in senso diciamo di struttura civile, di società e di comunità internazionale? Vuol dire rinunciare a certe cose perché le possano avere gli altri. Non c'è forse bisogno che sia parlare di Covid, no? Però avete vissuto sui giornali tutto quello che è stato i vaccini del Covid, no? E la capacità della messa in comune che superasse la logica della solidarietà nazionale e permettesse l'utilizzo dei vaccini anche agli altri. Ma devi conoscere, devi capire qual è il bisogno, devi saperlo fare il vaccino in primo luogo, devi saperlo distribuire e devi dare la possibilità a tutti, perché se no non li ami, di dare loro il vaccino. Sono brutale, ma questo vuol dire che non basta dare il pasto caldo, eh? Non basta dare il pasto caldo. Il pasto caldo è utile, è fondamentale, ti fa sopravvivere, ma il vero amare è andare ben oltre il pasto caldo. Se è una società che studia ed è una società che ama, è inevitabilmente anche una società che serve la comunità e diventa, vi dico, secondo me un programma politico. E allora ecco che, e così finisco e non vi tengo più, smetto di raccontare le mie storielle. Se ritorno indietro a quello che vi raccontavo di l'onorevole Bersani e di quello che voleva mio padre, uscite dal livello individuale e lo fate diventare un concetto effettivamente di un concetto sociale, Il ragionamento è: coltivi i talenti tutti, li capisci il cambiamento dell'epoca. A quel punto sei in grado di soddisfare, amando, di soddisfare i bisogni ed effettivamente di servire. Cosa vuol dire? Vuol dire realizzare un programma politico, in realtà, di servizio. E io sono convinta, siccome nessuno di noi qui credo faccia il politico, ma facciamo tutti parte della società civile, essere in grado di costruire, anche a livello internazionale, quelle strutture che permettono appunto di fare comunità e di avere un concetto di solidarietà che vada oltre il concetto di confini nazionali, cittadinanza, e che modifichi in modo che al cambiamento d'epoca corrisponda anche un cambiamento di testa, di atteggiamento mentale. Tutto questo però, di nuovo dicendo, si può realizzare, secondo me, il fatto che voi siete qua dentro, probabilmente già l'avete capito ben prima di me, che da un codice etico questi tre verbi debbano diventare un vero e proprio programma, che io direi addirittura politico. Voi, credo tutti voi, avete da gestirvelo a livello locale. Immaginate che effettivamente che poi, se proiettiamo questa cosa a livello internazionale, è veramente ancora più complessa. Però io, poi mi scomunicheranno, però in questo ora et labora, secondo me, studiare, amare e servire sono insieme sia nell'ora che nel labora. Cioè, secondo me, ora et labora significa simultaneamente e contemporaneamente studiare, amare e servire. Solo così effettivamente siamo pronti per il cambiamento d'epoca. Forse vi ho parlato poco di cose internazionali, ma vi ho parlato molto di più di quello che io sento da quando, appunto, a 14 anni mi fu vietato di andare in Africa, perché il mio dovere era quello di studiare, non di andare a dare pasti caldi in Africa a 14 anni. L'ho fatta a 40, dopo aver studiato.